Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno. Dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Ricordatevi a qualunque ora del giorno e della notte di cliccare su Allora di Amadeus e scaricare i nostri podcast. Abbiamo con noi preparato un argomento di attualità e del futuro, ahimè. Un esperto che abbiamo già avuto con noi, Giorgio Temporelli, che ci a parlarci di acqua. E con lui, ciao Giorgio, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
E con lui parleremo di siccità, direi, perché è l'argomento all'ordine del giorno, perché sì, il Covid, ma le epidemie prima o poi finiscono. La guerra si spera che finisca presto, cioè anche se ho dei dubbi. Ma temo che la siccità non finisca così presto. Ho detto una sciocchezza? Cioè, magari no. Finisca a settembre, ma il prossimo anno si ripresenti, fra due anni si ripresenti.
Sì, è vero, è un'osservazione giusta, perché la tendenza sembra questa, diciamo, i dati emersi, diciamo, negli ultimi anni, che comprovano gli effetti dei cambiamenti climatici, sembrano proprio portare a questa tesi, cioè che gli eventi estremi dovuti proprio al riscaldamento globale, quindi eventi estremi intendiamo siccità oppure piogge intense, bombe d'acqua, cioè fenomeni molto particolari, sembra che si potranno diventare sempre più frequenti. Ecco, e quest'anno, diciamo, sicuramente, almeno il nostro paese, sicuramente è stato toccato dalla siccità, e lo è tuttora. Siccità che sta dando problemi, come vediamo ogni giorno in televisione, su vari fronti, sui fronti non solo, diciamo, per abbeverarci, ma siccome l'acqua è anche indispensabile per la produzione di alimenti, in particolare nell'agricoltura, vediamo insomma tutte le problematiche correlate alla carenza di acqua.
Ma mi viene da dire, a questo proposito, ti faccio una domanda da curioso. Io tanti anni fa insegnavo geografia economica in un tecnico commerciale, e si diceva che il primo paese al mondo ad adottare la microirrigazione fosse stato Israele. Probabilmente vero, ma la domanda che ti faccio io è vero che tutto ciò comporterebbe un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli pazzesco, ma non sarebbe forse una soluzione auspicabile la microirrigazione?
Beh, sicuramente diciamo utilizzare tecniche diverse che portino al risparmio, e qua parliamo non di risparmio domestico ma risparmio su vasta scala, chiaramente è molto importante. Sicuramente là dove sono state applicate queste tecniche, l'utilizzo dell'acqua richiesto è molto diminuito, perché chiaramente l'agricoltura è il settore forse che richiede più volume di acqua. Quindi sicuramente incentivare queste forme di irrigazione capillare è molto più efficaci ed efficienti, sicuramente consentirebbero di ridurre l'utilizzo del quantitativo d'acqua. Poi hai citato Israele, e Israele, diciamo, siccome acqua non ne ha, e allora ha dovuto inventarsi tanti modi per procurarsela e non sprecarla, chiaramente. E oggi è uno dei paesi che invece ha più disponibilità di acqua, paradossalmente. E una delle tecniche che ha utilizzato ampiamente è quella della desalinizzazione con tecniche ad osmosi inversa. E questa è una cosa molto interessante, perché non è una prerogativa chiaramente di Israele, ma anche in Italia ci sono delle realtà così, soprattutto nel meridione, in Sicilia, nelle isole minori, parliamo anche di Elba, Giglio, Eolie, Pantelleria, sono tutte realtà dove l'acqua o non c'è o è insufficiente, per cui, essendo sul mare, hanno attivato questi impianti ad osmosi inversa, che hanno la capacità di prendere l'acqua salata e dividerla in due componenti, una ancora più salata che viene ributtata in mare e un'altra più dolce, diciamo, quindi un'acqua normale, potabilizzata, che può essere consumata. Quindi questa è un'altra sicuramente tecnica che in futuro, almeno in quei paesi, in quelle zone, diciamo, in quelle regioni che sono affacciate sul mare, potrebbero essere vantaggiosamente incentivate, sicuramente.
Senti, com'è che in Italia, con tutti i fiumi che abbiamo, lasciamo un attimo perdere i ghiacciai, vista la tragedia della Marmolada, ci siamo ridotti così?
Ma, fiumi, come possiamo vedere, anche addirittura il Po, si è abbassato a livelli veramente d'allarme, e addirittura abbiamo visto il cuneo salino che sta rientrando, no, per 30 km, quindi anche risorse importanti manifestano la loro debolezza. Ecco, invece un sistema che sta dimostrando veramente la propria resilienza, quindi una delle 4 R, se vogliamo, del risparmio, riuso, riduzione delle perdite e resilienza. Ecco, uno dei sistemi più resilienti è combinazione proprio con lo genovese, perché è costituito da tutte le risorse idropotabili, quindi è costituito da invasi, quindi da laghi artificiali, da fiumi, torrenti, e da pozzi che prelevano l'acqua dal sottosuolo, dal subalveo, quindi posti in Val Polcevera e in Val Bisagno. Ecco, tutte queste realtà interconnesse tra loro consentono di avere una buona scorta di acqua, tant'è vero che ancora oggi e anche per i prossimi mesi a Genova non ci sarà emergenza idrica. Siamo attualmente a un livello di attenzione, ma non di emergenza.
Non di emergenza.
No, per quanto riguarda le altre posti d'Italia, diciamo, come dicevo prima, anche dove ci sono fonti importanti, però avere solo una fonte di approvvigionamento può essere pericoloso in situazioni di questo tipo. Quindi, ecco, il suggerimento è, chiaramente non sono cose che si possono realizzare da un anno all'altro, però in prospettiva realizzare o avere la possibilità di sfruttare più risorse diversificate, ecco, questa è un po', diciamo, un'arma vincente, si sta dimostrando sicuramente.
A parte Genova, ci sono altre zone d'Italia dove ci si è salvati dai danni?
Sì, non conosco esattamente, a dire la verità, però ci sono delle altre realtà che hanno una costituzione simile, cioè che hanno alcune città, adesso non ricordo precisamente, però so per certo che ci sono delle realtà acquedottistiche fatte, diciamo, funzionanti tipo il sistema idrico genovese, quindi con più fonti, per cui, ecco, anche in quei casi si stanno salvando. Quindi questo è un ottimo, diciamo, segnale, ecco, un'indicazione.
Allora, sta a sentire, con la siccità e ovviamente con la guerra, tutto quello che vuoi, quanto è aumentato il costo dell'acqua? Perché si parla di gas, si parla di elettricità, ma non si parla di questo.
Ma guarda, il costo dell'acqua al momento chiaramente diciamo che non mi risulta che sia aumentato al momento, però bisogna vedere poi se questi effetti si riverberanno magari il prossimo anno, quindi con le nuove bollette, diciamo, per quanto riguarda infatti per esempio l'energia elettrica, perché l'energia elettrica è importante sicuramente per in molti casi è fondamentale. Mi riferisco per esempio, che so, a Milano, che prende al 100% l'acqua di pozzo, quindi acque di falda, quindi l'energia elettrica è fondamentale per estrarre l'acqua dal sottosuolo. Anche noi qua a Genova ora ne stiamo utilizzando per estrarla, ma noi la produciamo anche, perché con gli invasi artificiali. Quindi diciamo, la risposta è: al momento non ci sono ancora gli effetti, però potrebbe riverberarsi anche sul costo dell'acqua. Comunque poi ci sono tanti passaggi, chiaramente, perché il prezzo poi è stabilito dall'ARERA, che diciamo, in accordo con i gestori, può concedere dei rincari in bolletta in funzione di tanti fattori, investimenti fatti sulla rete, e a fronte di spese aggiuntive evidenti, come potrebbero essere quelle della corrente elettrica, eccetera, ci potrebbe essere un accordo sul ritocco delle bollette.
Senti, hai parlato di 4R: risparmio, riuso, resilienza e
risparmio, riuso, resilienza e riduzione delle perdite.
Riduzione delle perdite. Allora, affrontiamo uno per uno questi temi e cerchiamo di vedere cosa è stato fatto, cosa si può fare e cosa si farà.
Allora, per quanto riguarda il risparmio, se vogliamo partire da livello, diciamo, locale, domestico, ci sono tantissime azioni che ognuno di noi può fare per dare un contributo sicuramente al risparmio dell'acqua, e alcune delle quali sono sicuramente già in uso presso molte famiglie. Mi riferisco a non lasciare scorrere l'acqua, per esempio, quando non serve, quando ci si lava i denti, ci si fa la barba, si lavano, si sciacquano le stoviglie. Ecco, non dimenticarsi il rubinetto aperto, perché parliamo di parecchi litri al minuto. E utilizzare gli elettrodomestici a pieno carico, la doccia consuma meno della vasca da bagno. Insomma, tutte queste piccole cose consentono di risparmiare decine e decine di litri di acqua al giorno per ogni persona, per ogni famiglia. Chiaramente sembra poco, è un volume modesto, però moltiplicato per il numero delle famiglie fa un volume considerevole. Quindi il risparmio può partire sicuramente dalle nostre case. Con piccolissimi sforzi, piccolissimi accorgimenti che non comportano sicuramente un peggioramento della qualità della vita. Dopodiché abbiamo parlato di riuso. Il riuso più importante lo possiamo avere a livello dei gestori che trattano sia l'acqua potabile che l'acqua reflua. Questa acqua reflua in molti casi viene trattata, si dice, con dei trattamenti terziari, quindi così tanto bene, viene affinata ulteriormente oltre alla depurazione, che potrebbe essere riutilizzata, e in molti casi lo è. Mi riferisco per esempio al depuratore di Mancasale a Reggio Emilia, che è una realtà molto molto grande, che nei mesi estivi attiva un impianto terziario costituito da filtri, disinfezione a raggi ultravioletti, eccetera, eccetera, e quest'acqua così migliorata viene riutilizzata per l'irrigazione e quindi non viene scartata. Ecco, questo è importante, perché qua stiamo parlando di veramente quantità notevoli di acqua. Anche da noi in Liguria abbiamo delle eccellenze, dei depuratori tecnologici dell'ultima generazione, costituiti da membrane per ultrafiltrazione, quindi l'acqua passando attraverso queste membrane viene depurata da tutte le impurità ed è non solo idonea, diciamo, per essere scaricata, quindi data bella, ma molto di più, qualità molto più elevata. Quindi ad oggi quest'acqua viene rilasciata in mare, nel corpo idrico recettore, quindi un'acqua di buona qualità, ma in caso di necessità potrebbe essere riutilizzata, però in questi casi però bisogna prevedere chiaramente una rete idrica dedicata per l'irrigazione, il lavaggio, strade, la pulizia, insomma, per questo. Quindi come riuso, poi ci sono anche delle possibili applicazioni.
A me viene in mente che all'interno dei gabinetti dove abbiamo la doccia e il rubinetto si potrebbero modificare le tubature e far convergere l'acqua negli sciacquoni.
Ma infatti diciamo in altri paesi che non sono l'Italia ci sono delle reti, c'è la rete dedicata per esempio per lo sciacquone, che non serve per lo sciacquone l'acqua potabile, basterebbe che sia giusto o un'acqua di riuso o un'acqua di pioggia, per esempio raccolta. Cioè, ecco, quindi questo in caso di necessità di scarsità di acqua si potrebbero adottare tutte queste soluzioni. Ecco, però pensandoci un po' prima, chiaramente, perché poi quando ci si arriva all'emergenza non sono soluzioni che si realizzano in 448. Bisogna pianificarle. Poi un altro tema di cui abbiamo accennato, molto importante, è la riduzione delle perdite. E la riduzione delle perdite è sicuramente forse l'aspetto più difficile, problematico, che deve far fronte il gestore idropotabile, perché le perdite sono proprio insite nel trasporto dell'acqua, vuoi per la lunghezza delle tubazioni, vuoi per la vetustà, per le sollecitazioni meccaniche dei mezzi che passano sopra le strade. Insomma, periodicamente queste migliaia di chilometri di tubi da qualche parte ogni tanto si rompono o nei prossimità dei giunti, eccetera, e quindi le perdite idriche. Quante sono queste perdite? Circa il 35% a livello nazionale. Quindi vuol dire...
Cioè, 35% dell'acqua.
Sì. Quindi vuol dire che è tantissimo. Quindi se noi non avessimo queste perdite, vuol dire che avremo 35% di acqua in più nelle scorte, diciamo. Ecco, quindi ora un minimo, è chiaro che ci sono delle percentuali considerate inevitabili, un po' per questo, per quello che abbiamo detto. Però, diciamo, si deve lavorare per ridurre queste. Ecco, devo dire che a Genova è stato fatto negli ultimi anni un lavoro, ed è ancora in atto questo lavoro, di distrettualizzazione del territorio, cioè è stata fatta una mappatura, una suddivisione in piccole aree del territorio in modo tale da affrontare più velocemente la perdita idrica in caso di perdita. E questo ha contribuito, sta contribuendo, diciamo, alla riduzione delle perdite, che a Genova si stimano intorno al 25%. Quindi
un po' meno.
Chiaramente comunque i numeri sono sempre elevati. Poi ci sono tanti altri parametri, le pressioni, per esempio, perché chiaramente le perdite sono proporzionali alle pressioni idriche. Abbassando la pressione calano le perdite, però non è semplice regolare, cambiare continuamente le pressioni. Per esempio sono stati fatti degli studi, per esempio nelle ore notturne, però diciamo dipende anche se la rete si predispone a questo. Per esempio la rete genovese è molto complicata perché essendo, diciamo, il territorio montuoso in salita, ci sono molte pressioni diverse, vasche di serbatoi di compenso e di accumulo, è molto complicato. Non è sufficiente girare una manopola per ridurre la pressione, bisogna fare tantissime regolazioni. Però là dove questo è più facile da mettere in atto, è possibile, per esempio, se nelle ore notturne, quando c'è un uso più modesto dell'acqua, ecco, allora calando la pressione, regolando la pressione, sicuramente diminuiscono le perdite. Quindi questa è una delle tante azioni.
Strategie. E a proposito di strategie, nell'immediato cosa si può fare? Se si può fare qualcosa?
Nell'immediato è molto difficile. È molto difficile perché chiaramente si va, diciamo, se l'acqua non c'è, è chiaro che è difficile. Mi pare che nel nord Italia iniziando a realizzare, ecco, la soluzione dei microbacini, però sono cose che anche queste non possono essere realizzate di certo da un giorno all'altro, però sono delle soluzioni relativamente veloci. Microbacini vuol dire piccoli laghi artificiali,
piccoli invasi,
chiaramente, quindi non laghi come il Brugneto o altri che conosciamo, piccoli, però tanti piccoli possono chiaramente dare una mano e contribuire e concorrere, diciamo, a quella resilienza che avevamo detto prima. Quindi si sfrutta un po' l'acqua dell'invaso, un po' l'acqua sotterranea, quindi cercare di diversificare e chiaramente nell'immediato, proprio immediato, ridurre i consumi là dove, ripeto, c'è già emergenza. Beh, per esempio anche qua in Riviera, che so, per esempio le docce negli stabilimenti balneari, il lavaggio delle auto, cioè le cose meno importanti vanno ridotte o eliminate, chiaramente.
Banalmente, parrucchieri per uomo invece di due lavaggi uno.
Ecco, vabbè, appunto, sì. Quindi,
no, ne discutevo col parrucchiere stamattina, banalmente.
Sì. Ecco, no, ma infatti sono tutte soluzioni a cui tutti possiamo dare. Anche se, diciamo, io sino a pochi giorni fa in certe zone balneari ho visto ancora delle persone con le docce accese delle minuti, lavare i salvagenti, le pinne, le maschere, cioè... quello chiaramente è uno spreco di acqua, no? Perché quello, insomma, uno
basta, se rimangono anche un po' salate, non è sto dramma.
Sì, oppure si dà una sciacquata, però un po' veloce. Ecco, cercare di razionalizzare un po' le cose. Chiaro che uno la doccia se la deve fare, però magari non starci un quarto d'ora sotto la doccia, la macchina, è chiaro che sono cose meno importanti. Poi ognuno farà le proprie scelte, a meno che poi salta fuori l'ordinanza e il divieto. Ora, a Genova, ripeto, non c'è ancora uno stato di allarme, per cui non ci sono ancora questi provvedimenti, ma in altre situazioni sì.
Però mi dicevano, a proposito di microbacini, che comunque il tempo per costruire un microbacino è 4 anni.
Sì, no, ma infatti, dicevo, sono sicuramente delle soluzioni più veloci rispetto a quelle di un bacino classico, quindi di una grande diga, eccetera, eccetera. Però sono operazioni, diciamo, da mettere insieme oggi per domani. Invece, proprio nell'immediato, sono quelle di cui parlavamo prima, cioè ridurre proprio il consumo sia a livello domestico. Ecco, questo è un pochino... Quello che possiamo fare, sperando che poi a breve si metta un po' a piovere anche. Però questo nessuno lo può sapere.
No. Senti, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo. Grazie. E che dire, sperando che piova.
sperando che ci lasciamo così. Speriamo che piova e vi ringrazio a voi, è stato come sempre molto bello. Grazie e alla prossima.
Alla prossima occasione.
Grazie, arrivederci.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.